Alla fine di capitolo 2, Paolo ci ha parlato della sottomissione ai governanti, quindi adesso, nello scorso studio avevamo un altro re, Mr. Berlusconi, adesso abbiamo un altro Mr. Prodi. E anche se non siamo d'accordo con le politiche di Prodi, noi siamo chiamati di essere sottomessi a lui. Poi Pietro ci parla di essere sottomessi ai nostri datori di lavoro, anche se non sono bravi. In capitolo 2, versetto 18, servi siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e giusti, ma anche ingiusti. E poi capitolo 2 finisce parlando dell'esempio che Gesù ha lasciato. Lui era il giusto, no? Lui è il creatore, quindi colui che è al di sopra di tutti. Eppure lui è stato sottomesso, no? È diventato un servo e ci ha lasciato l'esempio. E qui in capitolo 2 continua a parlare. Abbiamo visto il rapporto col governo, il rapporto nel lavoro, un po' anche il rapporto fra i fratelli, e in capitolo 2 la sottomissione al matrimonio, perché la Bibbia è anche un libro molto pratico. La Bibbia parla di tutti i soggetti, e devo dire che nel passato, quando ero in questo altro ministero, mancava proprio l'intero consiglio di Dio. Tanti prediche sul battesimo Spirito Santo, tanti sulla salvezza, tanti su andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, no? Ma sinceramente non ho mai, e questo è sincero, mai sentito un messaggio sul matrimonio. E secondo me, se guardiamo nella Chiesa, c'è tanto bisogno di qualche messaggio sul matrimonio. Perché la parola di Dio parla di ogni soggetto e ha una risposta per ogni soggetto. E qui in capitolo 3, similmente voi, mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, affinché anche se ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare i gioielli di oro o indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di un spirito dolce e pacifico che è di gran valore davanti a Dio. Così infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomessi ai loro mariti, come Sara che ubbidiva ad Abramo chiamandolo Signore, ed essi voi siete divenuti figlie, se fate il bene e non vi lasciate prendere da alcun spavento. Similmente voi mariti vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come il vaso più debole, e onoratele perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Allora, magari qualche sola dice, ma perché il Signore ha scritto tanto a noi? E uomini, solo un versetto. Buona domanda. Che non avrei neanche una risposta, però l'ha fatto così. Anche se in quell'uno versetto c'è tante cose, no? Quindi potremmo parlare ugualmente, in come spazio di tempo, dei doveri di tutti e due. Ma prima parleremo delle donne, perché così è stato scritto da Dio. Similmente, quindi voi conoscete che i capitoli e i versetti non sono nel testo originale, conoscete questo, no? Sono stati aggiunti molti anni dopo, un po' che per dividere, cioè in modo anche quando dice Giovanni 1, 3, versetto 17, è molto più facile poi a trovarlo. Però il testo originale è come una lettera continuativa, no? E anche qui questo similmente, Quindi Pietro indirizza alle moglie, cioè similmente, ugualmente a che cosa? Quello che è preceduto, quello che lui ha appena detto. E ha parlato della sottomissione al governo, la sottomissione al datore di lavoro, l'esempio della sottomissione di Cristo. Quindi anche voi, moglie, cioè, viene dato l'esempio di Cristo prima. E Pietro dice, similmente voi, moglie, come Cristo è stato sottomesso a Dio. E adesso vi voglio fare una domanda. Gesù è stato sottomesso a Pilato? Sì o no? Sì? Sì? È stato sottomesso al sommo sacerdote, il Sanedro? Sì. Erano persone bravi? No. Erano persone giusti che amavano Dio? No. Però erano le autorità che Dio ha stabilito. Anche in Atti, non so se conoscete quel passo dove Paolo ha risposto male al sommo sacerdote. Vi ricordate quel passo? Non mi ricordo esattamente adesso dov'è. Ma poi dopo, quando hanno detto Paolo, guarda che quello è il sommo sacerdote, lui ha chiesto perdono. Ma non perché quell'uomo era cattivo, ma per il fatto del suo ufficio, perché Dio aveva dato questo incarico, e quindi non era neanche tanto rispetto per la persona, individuo, carattere che era l'uomo che era sommo sacerdote, ma era rispetto per suo ufficio. Come anche nell'altro studio, noi potremmo anche non avere rispetto per il vigile che ci dice fermo. Potremmo anche conoscerle, la sua vita familiare, ma quello, no? Chi è? Io conosco la sua vita familiare come una persona disordinata, però lui ha il vestito del vigile. E noi rispettiamo l'autorità perché c'è indietro lui il governo italiano. E quindi qui Dio dice alle moglie, e voi sorelle che sarete un giorno moglie, similmente, cioè come Cristo è stato sottomesso anche persone che magari umanamente per loro, cioè non erano persone a cui sottomettersi, siate sottomessi lo stesso. Perché è Dio che ti chiede. Quindi le mogli dovrebbero essere sottomesse ai mariti perché Dio chiede a me di fare così. Non perché mio marito mi dice, tu donna devi stare sottomesso, sta scritto. E a volte noi mariti la usiamo come bastone su nostre mogli. Tu devi stare sottomesso, e siamo, però dobbiamo stare attenti, no, di usare la parola di Dio come un nostro personale castigo agli altri. Perché la parola di Dio dice che anche noi mariti dobbiamo deporre la nostra vita, cioè morire, sacrificare noi stessi per le nostre mogli. Quindi lo stesso bastone che potremmo usare alla moglie ci ribalta e ci prende in testa. Quindi è Dio che siamo sottomessi. Se Dio ha stabilito così, va bene. Anche quando è venuta la sorella Alice, che per me è veramente una donna di Dio, unto da Dio, una serva di Dio, usata da Dio, e stavamo andando a fare una visita a una famiglia che erano dei malati, diciamo, che non possono uscire di casa. E un'altra sorella che era con lei mi chiedeva, allora Craig, nel movimento di Calvary Chapel avete le pastoresse, le donne pastore? E io ho detto no. Ma perché? Voi non credete che una donna può fare pastore? E io ho detto no. Ma perché qua e là? E io ho detto perché è scritto nella Bibbia che una donna, quando Paolo scrive a Timoteo, dice che non è permesso a una donna di insegnare, di avere autorità sui uomini, vuol dire che lei non può svolgere il compito che faccio io in questa chiesa. Perché la mia posizione qui è una posizione di autorità, di insegnare la parola di Dio a voi e curarvi e essere un po' sopra la comunità. Questo non vuol dire che una sorella non puoi predicare. O non puoi anche, in alcuni ambienti, anche insegnare, perché in Atti vediamo che Apollo è stato insegnato sia da Aquila ma anche da Priscilla, ma in un ambiente casalinga, si dice, privata. Lei, come una sorella matura, istruiva questo nuovo credente anche, diciamo, nella parola di Dio. Ma la posizione di un pastore dottore nella Chiesa è una posizione non solo di insegnare o predicare la parola di Dio, ma è una posizione di autorità, è un ufficio. E Paolo in Timoteo dichiara che una donna non può avere quell'ufficio. Non che una donna non può predicare la Bibbia, ma non può avere quell'ufficio nella Chiesa, questo incarico di avere autorità sui uomini. E non andremo in tutti i motivi per questo, perché non è questo lo studio. E lei ha detto, ah, ma e io ho detto, guarda, sorella, che poi Alice tutto quello che io dicevo, lei ha detto, è giusto quello che dice Craig. Invece quest'altro se non ricordo, no? No, ma non è giusto. Io ho detto, guarda, sorella, io devo confessare che quando ero magari più giovane alla fede, per mio orgoglio umano, non avrei accettato una donna predicatore. Però io ho detto, io posso dire che non è più così. Anche io ho dato spazio a Sir Alice di condividere con la Chiesa, non ho problemi di anche ricevere da una donna. Il Signore mi ha aiutato a superare questo orgoglio personale mio. Però ho detto, il problema che io ho è che Dio ha detto questo. Quindi se Dio l'ha detto, io ho detto, se Dio diceva che una donna può fare il pastore, per me sta anche bene quella che dice il Signore, perché sono sottomesso a Lui. Però ho detto, finché il Signore non cambia la sua parola, io e la Calvary Chapel, noi teniamo a questo, perché Dio l'ha detto. E c'è un motivo, perché nella famiglia, nella Chiesa, c'è una gerarchia, c'è un livello di autorità, e Dio ha stabilito questo. Anche nella famiglia, in Efesini 5, dice che l'uomo, come Cristo è capo della Chiesa, l'uomo è capo della famiglia. Quindi c'è il marito, l'uomo, c'è la moglie, e sotto ci sono i figli. Ma questo non è una valutazione, non è un valore, no? Perché Paolo chiaramente in Galati dice che in Cristo non c'è né schiavo libero, non c'è greco ebreo, non c'è maschio e femmina. E molte donne, come anche questa sorella, dice, ah, tu sei maschilista, no? Sei tu evangelico, ma il cristianesimo nel mondo antico è stato quello che ha dato alle donne molto più libertà. E se non mi credete, andate in un paese islamico e vedrete che ancora loro vivono la vecchia regola che la donna non vale niente. Avete sentito della Sharia, no? La legge islamica. Secondo la legge islamica, una donna, la sua testimonianza in un tribunale, cioè cosa legale, non cosa culturale nella casa che l'uomo, cioè secondo la legge nel loro paese, la testimonianza di una donna vale metà di un uomo. Cioè per la legge, una donna vale metà. Ma il cristianesimo è stato quello che ha rivoluzionato la cultura. Ha detto, donna, per Dio tu sei uguale all'uomo. Tu sei di valore uguale davanti a Dio. Non è un discorso di valore, ma è un discorso di ordine che Dio ha stabilito. E quindi anche le mogli devono essere sottomessi perché Dio ha detto. Non perché noi uomini diciamo. Amen, sorelle. Mi amate ancora?
Insomma.
Preparate i vostri bastoni per dopo lo studio. Ma come ho detto nello studio precedente, anche noi uomini dobbiamo essere sottomessi a altri uomini. Non dovete, ah ma io perché devo essere sottomesso al mio marito? Ma anche io devo essere sottomesso al comune, devo pagare l'ICI, devo essere sottomesso al vigile, devo essere sottomesso... Anche oggi i bambini hanno fatto, c'era i giorni delle gire e i bambini Abigail hanno fatto questi balli e canti lì nella Villa Benzi. E loro avevano delle sedie riservate per gli studenti. E quindi io dovevo essere sottomessi anche alle maestre dei miei figli. Perché non è che, oh, io sono Craig e io mi siedo dove voglio. No. Comprendete quello che voglio dire? C'è anche una cosa banale, dove ti devi sedere? Cioè, dovevo sottomettermi. Perché loro avevano stabilito questi sedi davanti per i bambini, quello non erano per i genitori, e dovevo mettermi da un'altra parte. Cioè, la sottomissione ci tocca dovunque. Nel lavoro siamo sottomessi ai datori di lavoro, quindi anche noi uomini dobbiamo essere sottomessi a un sacco di altri uomini. Quindi non dovete... Una donna non deve prendere come una cosa umiliante. Se noi la prendiamo come umiliante è perché abbiamo un ragionamento umano, non spirituale. Perché Cristo che ha creato l'universo, no? Cosa dice Paolo in Filippese? Giriamoli un secondo così lo leggiamo. Filippesi 2:5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile ai uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio delle creature o cose celeste, terrestre e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Quindi la mente di Cristo quale era? Dio vuole che io mi sottometto? Bene, una cosa buona, bella. Non è, cioè per la mentalità di Dio, nel regno di Dio, il sottomettersi non è un segno di debolezza, ma di fortezza. Comprendete? Uno che riesce a sottomettersi dimostra una grande maturità spirituale. Dimostra che la sua mente è stato rinnovato alla mente di Dio. Perché Dio dice, guarda Gesù si è sottomesso fino che nessuno poteva sottomettersi più di nessun altro. Siete d'accordo? Cioè il figlio di Dio, la parola vivente, colui che ha creato l'universo, è sceso qui sulla terra, è diventato uomo, è stato umiliato, sputato, picchiato, inchiodato in croce. Ha subito la vergogna e la penalità di tutti i nostri peccati. Non poteva umiliarsi più di questo. E perciò, Paolo scrive in Filippesi, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Nel regno di Dio la via in su è scendere. Completamente contrario alla mentalità di questo mondo. Questo mondo cosa ci insegna dal primo giorno? La competizione. In America siamo un popolo molto competitivo. Non so se avete notato, ma se andate in America è così. Cioè, noi statunitensi, cioè proprio lo sport, siamo molto... Ogni stagione c'è il suo sport, la competizione, deve vincere, se non vince sei un perdente. E nella nostra cultura e mentalità è molto inculcato questo concetto, ma è completamente contrario alla parola di Dio. No? dare gomitate, sai, come si dice, tipo arrampicarti anche sopra i corpi di altri, no? Per essere il campione. Sì, è un uomo proprio fatto da sé, no? Per Dio questo fa schifo. E io sono americano, quindi posso dirlo. Il concetto di Dio è completamente contrario al principio non regno di Dio. Chi riesce a non scalare sopra gli altri, ma chi riesce a abbassarsi sotto gli altri, è più grande. Quindi anche voi sorelle, se Dio vi chiama di essere sottomesso al tuo marito, che è un stupido, farlo perché Dio te la chiede, non perché tuo marito ti impone. Ma tu dici, io voglio essere una figliola obbediente a te, papà. E anche se mio marito non capisce niente, io lo faccio per te. E voi vedrete anche, cioè questo vale non solo per le donne, ma tutti noi. Quando noi ci umiliamo, cosa dice Pietro più avanti in questo libro? Dice, Dio dà grazia ai umili. Ma i superbi, orgogliosi, cosa fa? Resiste. Dio resiste superbità, Dio resiste l'orgoglio. Per Dio l'orgoglio è la cosa più antipatico. Satana perché è caduto? Perché era orgoglioso. Vedete che il principio di Satana è l'orgoglio. Io salirò, io diventerò come l'Altissimo, io avrò la gloria. Gesù si è abbassato e Dio lo ha sovranamente innalzato. Satana voleva alzare se stesso e Dio lo ha sovranamente buttato giù. Perché anche Satana un giorno si inchinerà davanti a Gesù. Questo io non vedo l'ora di vedere. No? Satana si inchinerà davanti a Gesù Cristo e confesserà Gesù. È padrone, è capo, è signore. Ogni lingua, non solo noi uomini, ma Satana e tutti i demoni dovranno inchinarsi davanti alla maestà di Cristo. E qui in Pietro dice, similmente voi mogli siete sottomessi ai vostri mariti, affinché anche se ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta della loro moglie, quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. Allora, chi si ricorda lo studio della settimana scorsa? Udiranno le vostre lodi? Udiranno le vostre prediche? Quando vedranno? Affinché anche se vi sono alcuni che non ubbidiscono la parola, quindi mariti non credenti, ne abbiamo anche in queste chiese, sorelle che hanno mariti non credenti. E Dio chiama quelle sorelle di essere sottomessi ai loro mariti non credenti. Certamente non se lui ti chiede di fare una cosa non biblica o illegale. Nessuno di noi dobbiamo sottometterci a cose contrarie alla parola di Dio. Ma cose che non sono contrarie alla parola di Dio, dobbiamo essere sottomessi. Anche i mariti, o come abbiamo visto la settimana scorsa, datori di lavoro che non sono bravi, perché è la volontà di Dio. E infine la nostra sottomissione è a Dio. E qui Pietro dice, siano guadagnati senza parola dalla condotta della loro moglie. Questo non vuol dire che una moglie non deve proclamare il Vangelo a suo marito. Giusto? Non vuol dire questo. No, non devo dire niente. No, tu puoi predicare la parola al tuo marito. Ma non cincinare ogni giorno. No? Cincinare si dice, no? Gna, gna, gna. No? E cincinare cos'è? Cincischiare. Perché ho visto tante volte sorelle anche sorelle che hanno mariti convertiti, però che se magari non sono all'altezza spirituale che loro moglie vorrebbero, no? E loro cercano carnalmente, no? Tu devi andare in chiesa, tu devi fare questo, tu devi... Anche noi mariti possiamo essere colpevoli della stessa cosa, no? Cioè, carnalmente di motivare qualcuno di fare qualcosa, ma posso assicurarvi che non funziona mai. Prima perché non è guidato dallo Spirito Santo e quindi Dio non benedirà minimamente. E poi perché noi carnalmente, cioè con le nostre forze e con la nostra bocca, vogliamo imporre su qualcun altro un'altra cosa. Ma Pietro qui dice che senza parole, quindi tu hai annunciato la prima volta il Vangelo, e adesso dimostra il Vangelo, vive il Vangelo, che loro possono vedere che quello che hai predicato è una realtà nella tua vita. Io quando ho conosciuto il Signore ho evangelizzato tutti i miei parenti, mio padre, ho spiegato chiaramente il Vangelo, lui mi diceva parolacce, io ho cambiato i tuoi pannolini, tu cosa mi devi dire? No, si arrabbiava, infuriava. E io ho capito dopo poco tempo che non era più il tempo di predicare a mio padre. Cioè lo Spirito Santo mi ha fatto capire, io non sapevo questi passi ancora, che io dovevo vivere il Vangelo davanti a mio padre. Quello che avrebbe colpito mio padre era una vita cambiata. E infatti lui è stato colpito, e grazie a Dio lui è adesso un fratello. Lui ha riconosciuto, Craig è cambiato, perché voi conoscete la mia testimonianza, quindi era facile di vedere questa rivoluzione nella mia vita. E con i nostri parenti, loro non vogliono sentire un'altra predica nostra, vogliono vedere. E quando vedranno che veramente c'è una realtà in noi, allora saranno attirati a questa cosa. Il vostro ornamento, versetto 3, non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare i gioielli di oro, indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di un spirito dolce e pacifico che è di grande valore davanti a Dio. Così infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio stando sottomessi ai loro mariti. Allora, sorelle, nascondete subito le vostre orecchini, giusto? No. Questo è un divieto? Secondo voi è un divieto di queste cose? Alcune chiese dicono di sì. Io ho ministrato in chiesa nel sud di India. Ho ministrato in chiesa nel sud di India che anche la fede, cioè per loro era un peccato, anche per l'uomo di portare un fede, era un peccato, perché era oro, era il lusso, era mettersi in mostra, ma questi sono proprio legalismi estremi. Qui Pietro non sta dando un divieto che una donna non può mettere belli vestiti o intrecciare i capelli o portare gioielli di oro. Infatti non è scritto è divietato, è un comandamento, non dovete fare queste cose. Quello che Pietro sta dicendo è lo Spirito Santo è che non pensate che la vostra bellezza viene da queste cose. Perché la vera bellezza non è questo. La vera bellezza e in versetto 4, l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di un spirito dolce e pacifico, che è di gran valore davanti a Dio. Io mi ricordo tanti anni fa ero a Napoli con la tenda e siamo andati nella casa di una famiglia e la moglie del fratello là era una donna molto bella, attraente, ma non perché io, però uno può apprezzare, giusto, no? Era una bella donna, molto bella. Ma poi dopo che ha aperto la bocca ha dimostrato di non essere tanto bella dentro, come parlava senza rispetto per suo marito, e mi ha sinceramente, perché sai, la prima impressione dice, ma che bella donna, no? Poi dopo ho detto, mamma mia, che strega, no? Che dentro lei non stava tanto bene, no? Cioè la sua bellezza esteriore è stata annullata completamente dalla non bellezza interiore. Anche in Proverbi 31, versetto 30, penso che voi sorelle conoscete questo capitolo, la donna valorosa. Possiamo anche leggerlo perché non riesco a citarlo in italiano. Se una di voi sorelle potete citarlo. La grazia è fallace e la bellezza è vana, ma la donna che teme l'Eterno, quella sarà lodata. La grazia non è la grazia di Dio, è tipo la grazia nel muoversi, nell'essere. Questo vuol dire questo versetto. La bellezza è vana, ma la donna che teme l'Eterno sarà lodata. E posso dirvi, sorelle che magari state cercando un marito nella chiesa, c'è una cosa molto attraente per un uomo di Dio, un fratello, e una donna che ama il Signore. Amen, fratelli. Mi ricordo anche quando io ero sempre con questa missione, c'era una sorella che fisicamente, non voglio dire che era brutta, ma non era neanche bella, era molto così. Però questa sorella era così umile, così una donna di preghiera, così no, col spirito dolce e pacifico, cioè a me mi attirava tantissimo questa sorella. E io nel mio cuore, non mi sono mai dichiarato, ma nel mio cuore pensavo, magari lei sarà la moglie per me, no? Perché mi attirava tanto la sua spiritualità, tantissimo. E non ho sposato lei perché non era bella, non era la volontà di Dio, non è andata così. Forse lei non mi voleva neanche perché non ho chiesto, però come uomo era molto attirato. Il fatto che lei veramente era una donna di preghiera, una donna umile, che amava il Signore, per me era come una qualità così numero uno, no? Di trovare una donna. E qui Pietro sta dicendo, sorelle, non pensare che, sai, l'ultimo vestito di Valentino è quello che ti renderà bella, ma è l'opera dello Spirito Santo dentro di te che ti rende bella davanti al Signore. Magari davanti ai uomini, no, andiamo al corso, c'è la passeggiata, no, la sfilata di moda che si fa in ogni paese in Italia ogni domenica pomeriggio magari. Ma Dio guarda una bellezza molto più importante, una bellezza eterna. E Dio vuole questa bellezza anche in noi uomini, non solo le sorelle. Ma qui Pietro parla alle donne che hanno mariti non credenti, dice, fa risplendere quella bellezza dentro, quell'amore che tu hai per Dio, quella vita trasformata, e i vostri mariti saranno convertiti unicamente attraverso il modo in cui tu vivi. E abbiamo visto tante volte. Come Sara che ubbidiva ad Abramo chiamandolo Signore, di essa voi siete divenuti figli, se fate il bene e non vi lasciate prendere alcun spavento. Similmente voi, quindi similmente a che cosa? A Cristo. Anche questo similmente per i mariti riferisce a Cristo, non similmente alla sezione delle donne. Similmente anche voi uomini dovete essere sottomessi come Cristo. E tanti problemi abbiamo nei matrimoni proprio perché noi non vogliamo obbedire a Dio, sia noi uomini, sia le donne. Ah, fratello, ma tu, mio marito non mi, lui non mi ama come Cristo ha amato la Chiesa. E quindi io non posso sottomettermi a lui. Quando lui mi amerà come Cristo ha amato la Chiesa, io sarò sottomesso a lui. Ah, fratello, tu non sai, mia moglie è ribelle, testarda, non mi ascolta mai. Quando lei sarà sottomessa a me, no, allora io amerò lei come Cristo ha amato la Chiesa. Ma non è così. Noi mariti dobbiamo amare i nostri mogli come Cristo ha amato la Chiesa, al di fuori del suo comportamento verso di noi. E al contrario, le donne devono essere sottomesse ai loro mariti, al di fuori di se i loro mariti li amano come Cristo ha amato la Chiesa o no. Perché Dio ce lo chiede. E io ho visto questo nel mio matrimonio. Se io sono sottomesso a Dio e faccio quello che Dio mi ha detto da fare, allora Lui opera anche nella vita di Silvana. E sono convinto di questo, che se noi, sia mariti sia moglie, cerchiamo di essere il miglior marito o miglior moglie per nostro marito o moglie, no? C'è una gioia, no? Una gioia così immensa per nostro marito e moglie. Allora per loro sarà molto più facile essere sottomesso o di amarci come Cristo ha amato la Chiesa, no? Per dire nella mattina quando siamo davanti a Dio in preghiera, no? Signore, quella moglie, no? Invece se il Signore ti ringrazio veramente per mia moglie, mamma mia che dono, non merito mia moglie. È più bello così, no? E io penso che se io amo mia moglie come Dio chiede da me, no? E cerco di essere il migliore marito che posso, allora lei, io penso che lei sarà così contenta, no? Che lei ogni mattina dirà, Signore grazie perché mi hai dato a mio marito. Oh, io, mamma mia, quanto lo amo, io, ma sottomettere lui non è niente perché è così bravo. Amen. Or, mamma mia, ma amare mia moglie è facile, è una donna così umile, così sottomessa, così brava. Stai attento di ridere, eh? Quindi similmente voi mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna. Vivete con le vostre mogli. A volte noi uomini, quando ci sposiamo, no? Vogliamo una moglie e figli, ma vogliamo ancora andare in giro con gli amici, no? Qualche sorella può dire amen? No, nessuno. Allora avete bravi mariti. Ma noi uomini a volte abbiamo la tendenza di sposarci, no? Perché desideriamo una moglie, ma abbiamo una mentalità ancora di scapolo, no? Che siamo sempre fuori, magari noi credenti non così tanto, ma i non credenti, voi potete vedere tanti matrimoni, il marito è sempre fuori con gli amici, giocare carte, andare in giro, cioè, ma Dio ci chiama di stare con le nostre famiglie. Di dimorare, di essere presente nella famiglia. Sì, abbiamo il dovere di lavorare, di provvedere, ma abbiamo anche il dovere di trascorrere tempo con nostri mogli e nostri figli. Una cosa qui, io ho sbagliato per tanti anni, anche come pastore, perché io correvo a destra e a sinistra cercando di tappare sempre i buchi nella chiesa, no? Magari i matrimoni, i problemi degli altri, che ancora faccio, però ho capito che anche i miei tre figli hanno bisogno di avere tempo con il loro papà. Non voglio che i miei figli crescano e odino la chiesa, perché la chiesa, papà è sempre per la chiesa, ogni sera fuori per la chiesa, ho sempre dei fratelli, problemi qui, problemi lì, non è mai a casa, e non ha avuto mai tempo per noi. Questa è blasfemia davanti a Dio. Sarebbe da parte mia. Sto negando il Vangelo ai miei figli. Perché in realtà loro sono le pecore a cui io devo prestare più attenzione. Mia moglie e i miei figli. Quello è il mio gregge principale. E quando quel gregge è sano e preso cura, allora il ministero esterno comincia a cadere. Anche questi fratelli che sono stati ordinati diaconi, i requisiti per i diaconi anziani è che la loro famiglia sia in ordine. Perché Paolo dice giustamente che un anziano che non è capace di governare la famiglia, come puoi governare la famiglia più grande della Chiesa? Non può, perché la famiglia è un po' la terra di prova. Si dice in italiano questo? La pista di prova. Si capisce, no? Cioè tu quando hai una macchina nuova devi provarla prima. E la famiglia è quel campo di prova che dimostra un uomo di che cosa è fatto. Se è capace di essere un leader, di guidare altri. E io ho capito, attraverso tanti sbagli, errori da parte mia, che io anche per gli uomini nella Chiesa, no? Perché come ho detto prima, magari negli anni passati io correvo a destra e a sinistra sempre perché c'erano e ci saranno sempre, ho capito questo, il Signore mi ha fatto capire, ci saranno sempre emergenze nella Chiesa, no? Ma devo avere più fede che il Signore che opera nella Chiesa e non io. E anche se io sto più tempo con mia moglie e i miei figli, sto insegnando gli altri mariti nella Chiesa, cioè gli sto dando l'esempio da seguire. Spero che mi sto spiegando bene. E io ho imparato questo attraverso errore. Noi siamo una chiesa giovane e anche noi abbiamo bambini giovani, no? Non abbiamo, al di fuori dei figli di Giustinino, non abbiamo adolescenti, no? Ma io voglio, fratelli, veramente un risveglio che fa spaccare i muri di Montebelluno del Veneto, che i nostri figli non arrivano a 18 anni, no? Come la generazione, i figli che non hanno conosciuto la potente operazione del Signore. Non avete mai letto questo? La generazione che non ha visto il Mar Rosso aprire, che non ha visto le potenti operazioni di Dio. Non sarà così per i nostri figli. Amen. E noi uomini abbiamo una grande responsabilità. Io sono pastore di questa comunità perché Dio ha deciso così. Ma ogni marito qui presente e in questa chiesa, lui è pastore di sua famiglia. Io sono pastore sia di lui sia della sua famiglia, però lui è il pastore principale, la cura spirituale della famiglia è principalmente sua, cioè nostra. Non è compito di Nino di curare i miei figli e mia moglie spiritualmente, è compito mio. E tante volte noi uomini veniamo meno in questo. Ah, il pastore. No, in casa siamo noi. E prima con l'esempio. Quindi vivete con le vostre mogli con la compassione dovuta alla donna come al vaso più debole. Secondo voi cosa vuol dire il vaso più debole? Molte sorelle non piacciono questa frase, ma è lì. Dio l'ha messo là. Parla di debolezza fisica. Potrebbe essere anche fisica, perché le donne sono un po'. Però io penso che parla anche, che potrebbe sembrare cattivo che dico questo, ma è una mia opinione, ma non che le donne sono più deboli spiritualmente, perché io non credo che è così. Però la realtà è questo, che gli uomini sono fatti in un modo, no? Cioè noi abbiamo un modo di pensare e le donne hanno un altro modo di pensare. Non è solo un fatto fisico che abbiamo corpi diversi, ma abbiamo anche un modo di ragionare diversa. Perché Dio ci ha creato. Dio ci ha creato come due pezzi che si complementano. Vanno insieme e fanno uno, no? Quando noi ci siamo sposati, Dio dichiara che noi siamo diventati una cosa solo. Dio ci vede come uno. E perciò dice, mariti, curate bene le vostre mogli finché le vostre preghiere non siano impedite. Perché quando ci siamo sposati, prima avevamo un rapporto personale singolare, noi con Dio, ma quando ci siamo sposati, questo rapporto che noi abbiamo con Dio è collegato con la nostra moglie. E io credo quando Dio dichiara la donna vaso più debole, può darsi anche un po' il fisico, perché le donne sono più fragili come corporatura, ma io credo che anche in alcune aree le donne sono più suscettibile, perché una cosa che ho notato in questi tanti anni che conosco il Signore, che lavoro per il Signore nelle chiese, e non so se voi avete mai notato, che tante volte nelle chiese, specialmente in America Latina, tre quarti della chiesa è composto di chi? Di donne. Vincenzo dice anche al sud. Io penso che la nostra chiesa è più o meno 50-50, magari un po' più di sorelle abbiamo anche qua. Perché è così? E questa è una cosa mondiale, non è solo... Io credo perché le donne, magari spiritualmente, tante volte sono molto più sensibili degli uomini. Sono molto più sensibili allo Spirito Santo. E a volte hanno una percezione, cioè sono più veloce e percepiscono le cose spirituali a volte che un uomo, no? L'uomo è più cauto. L'uomo valuta un po', bada un po', è più magari prudente, un po' più critico, no? È vero che la donna a volte spiritualmente è più sensibile alle cose di Dio, allo Spirito Santo, ma dall'altro canto è anche più facilmente ingannata. No, adesso le sorelle vorranno lapidarmi dopo. Però voglio che notate una cosa. Avete visto il processo di Wanda Marchi? Chi erano tutte le vittime? Quasi tutte donne. Perché come le donne hanno una sensibilità anche magari maggiore, tante volte, io non voglio generalizzare, come hanno tante volte anche una sensibilità spirituale maggiore di noi uomini. Noi uomini siamo un po' più densi di cervello, no? Ma hanno anche meno tipo, come si dice? Sì, hanno meno tipo blocchi di avvertenze, no? Sì, come sono magari sensibili spiritualmente alle cose buone, possono essere anche, perché le donne sono creature molto più emotive. In generale, non tutte le donne, non ogni donna, quindi non venite dopo a darmi un schiaffo, a dire io non sono così. Amen. Io sapevo prima di fare questo studio, meno male che siete in pochi, perché se c'era tutta la chiesa devo uscire dalla porta di dietro. Esatto, io c'ho i miei... No, ma io ho notato anche una volta che io ero presente in una riunione di responsabili di vari settori in un ministero, e di qui c'erano anche sorelle che erano responsabili di diverse aree, e è venuto fuori il discorso di un fratello che doveva dimettersi di una posizione di leadership, no? E io ho visto in questa riunione che c'era una sorella, e lei diceva, no, ma io non sono d'accordo che lui si dimette. Invece io ho detto, no, io sono d'accordo, perché non è giusto, perché la sua vita non è consistente che uno che è un leader nella Chiesa. Non perché viveva nel peccato, ma solo perché non, principalmente perché non era fedelmente presente nella Chiesa. Questa era la mia motivazione principale. Però dopo questo incontro, ho riflettuto un po' su questo e, riflettendo su quello che è stato detto, dentro di me ho capito che quella sorella, tutto quello che lei ha detto era basato unicamente sulla sua emotività. Cioè sul suo legame per questo fratello, effettiva. Non basato sul Signore dice. Era su un'emozione, lei voleva bene questa persona e non voleva che si dimetteva. E io ho detto, no, è giusto che si dimette, perché la sua vita non è in conforme a quello che un leader dovrebbe essere, perché Dio richiede da un leader un standard più alto degli altri credenti. E questo chiaramente nella Bibbia. Le mie decisioni erano basate sulla parola di Dio, le sue decisioni erano basate sul suo cuore, quello che lei sentiva. Anche per questo, gli anziani, i pastori, le posizioni di autorità nella Chiesa sono date ai uomini. Perché Dio ci ha fatto e Lui sa come siamo fatti. Se siete offesi, questa è la mia, mia umile opinione. Quindi, semplicemente voi mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna come il vaso più debole e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Quindi noi uomini siamo chiamati di onorare nostre mogli. E anche in un altro passo dice che le mogli devono onorare i loro mariti. Cioè onorarli in tutti i sensi, con la bocca, con i fatti, con gli atti. Cioè, onorare è come dare, quando tu onori una persona lo dai un posto speciale, no? E sono convinto di questo, se noi mariti onoreremo nostre mogli, no? Lei non avrà problemi di essere sottomesso a noi. Perché lei vedrà, se lei è una figliola di Dio, lei vedrà il carattere di Cristo in noi e lei non avrà problemi di sottomettersi a Gesù Cristo. Perché lei sa che Gesù l'ama, che tutto quello che Gesù decide per la sua vita è una cosa giusta e buona, e vedrà anche in noi questo, se noi la onoriamo. E qui c'è anche la promessa che i nostri preghiere non saranno impedite. Quindi quando siamo sposati non dobbiamo pensare, io sono a posto col Signore, mia moglie sta malissimo, no. Il suo rapporto con Dio è strettamente legato perché siete uno, non siete due entità separati. Se tua moglie non sta bene, neanche tu stai bene davanti a Dio. E viceversa. In un altro passo dice, non lascia che la vostra ira, che il sole tramonti sulla vostra ira. Quindi nel matrimonio, dobbiamo tenere conti molto corti, no? Chiedere perdono, umiliarci, se abbiamo sbagliato di riconoscerlo. E pulire i conti, no? Ogni giorno. Non lasciare che le cose si aumentino, mucchino, perché un giorno poi il vulcano scoppierà e non sarà un bel giorno. Ma noi mariti è il nostro compito. Io vedo veramente quello che Dio chiede dai mariti maggiore di quello che chiede dalle sorelle. Perché Dio chiede la sottomissione a un uomo, ma anche noi chiede la sottomissione a tanti uomini. Ma qui Dio incarica noi uomini la cura spirituale della nostra famiglia. Quindi è una grande responsabilità che abbiamo davanti a Dio.